Allora Stefano, siamo ritornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
Ciao a tutti di nuovo.
Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Digitale Terrestre. No, ti volevo dare una cosa, poi tra l'altro dopo avremo il collegamento e andremo nel dettaglio con Lorenzo Beccarisi, che sta seguendo un po' tutte le vicende in questo momento relative alla Lazio, perché come abbiamo detto quando si è stato convocato a disposizione questa sera, però la Lazio è molto vicina a Kenneth Taylor dell'Ajax, è il sostituto individuato dalla società per Guendouzi. Proposta da 15 milioni, richiesta dell'Ajax da 20, bonus compresi. L'accordo sembra essere stato trovato con l'entourage. L'obiettivo è di farla arrivare entro il weekend. Centrocampista centrale dell'Ajax. Fatta per 15. Sì, sì, ho letto. Fatta per 15.
Chi?
Kenneth Taylor. Io non lo conosco. Cioè, visto adesso, è un centrocampista centrale, 15 presenze, 2 gol e 4 assist nel campionato olandese. Beh, centrocampista centrale dell'Ajax.
Mi posso esprimere perché anche
mediano trequartista, ecco. Però io lo che sia contento, in Champions è stato presente con 4 presenze. Va bene. Allora vediamo. Dunque ci sono? Vado Michelangelo Rampulla.
Ah, però.
Guardalo, dovrebbe essere collegato anche video, lo vediamo. Ah,
guarda. Grande Michelangelo.
Ciao Michelangelo, ciao, primo ragazzi. Appuntamento dell'anno 2026.
Ti vogliamo tanto bene Michelangelo.
Capito.
Anch'io.
Senti, ma la spesa l'hai fatta oggi? No.
No, come?
Beh, a me sta cosa oggi. Che lui fa la spesa per
piove.
Oggi piove. Piove, stai a casa.
Non è tempo da stare a casa.
Bravissimo. Allora, caro Michelangelo, conosce Paolo Pacchioni di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Anche lui va a fare la spesa ogni tanto, anche Paolo.
Sì. Ci credo poco.
Anche quando piove.
Anche quando piove. E poi c'è anche mister Giovanni Mussa con noi. Ciao,
ciao
mister.
Giovanni.
Ciao mister. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovati.
Buongiorno.
Allora, prima di ritornare un po' sulle partite di ieri, io voglio chiedervi una cosa sulle partite di oggi, prendendo in considerazione quelle che sono lì davanti, le tre, no? Inter, Milan e Napoli. Una tappa intermedia. Stefano, questa giornata c'è qualche squadra che secondo te fa... Allora, l'Inter va a Parma, dell'ex di Chivu, Napoli ospita il Verona.
Torna a festa, abbiamo detto che ci possono essere delle sorprese, non ti so dire dove.
Non vedi una sorpresa tu?
Una pareggia.
Una pareggia?
Non lo so chi. Sì.
Eh no, vabbè, se mi dici così però...
Non lo so, magari Michelangelo...
No,
però
dai.
Secondo me una delle tre pareggia, dai.
Una delle tre pareggia? Rampulla, sei d'accordo anche te? Vedi un pareggio da qualche parte?
No, all'inizio sì, all'inizio della partita sì.
Poi, che carino che sei.
sono diplomatico, no, sicuramente...
Insomma rischia l'Inter a Parma, ecco.
Rischia l'Inter a Parma, lo vedi che l'hai detta alla fine? Rischia l'Inter a Parma.
No, io non sono d'accordo stavolta con Stefano, perché l'Inter a Parma vincerà.
No, infatti, ho detto, però è la partita più difficile, no?
Sì, sì, no, beh, certo.
Per me rischia il Milan col Genoa di incastrarsi. Cioè, lo vedo una partita dove deve fare molta attenzione, perché il Genoa deve, insomma, è che può andare lì.
Vabbè, le partite bisogna. Vale diventare facile giocando e giocando con convinzione. Queste tre squadre, insomma, sono abbastanza lanciate. E credo che, insomma, fare un passo fa. Sì, stanno bene tutte e tre, fare un passo falso adesso non sarebbe molto producente per loro, però sai, nel calcio bisogna 90 minuti, certo. Bisogna giocarli, che sia contro il Real Madrid, che sia contro squadre meno titolate, devi giocarle per renderle e giocare bene per renderle più facili.
Ti posso chiedere una cosa tu da calciatore, se queste partite qui, quando c'erano questi appuntamenti...
Grazie da calciatore.
No, vabbè, da calciatore di sei stato insomma la Juve e avete fatto un sacco di partite
vita
importanti.
Fa, diciamo,
insomma, che c'entra? Io. No, ti chiedo se queste partite qui, Michelangelo, quando c'erano questi incontri dove si lottava al vertice così, c'erano queste... Noi abbiamo fatto il titolo tappe intermedie, no? Sono tutte e tre, affrontano squadre che sono comunque alla loro portata, poi tutte e tre insomma squadre che lottano per non retrocedere di fatto, abbassavano un po' la concentrazione del gruppo oppure no, insomma, una curiosità.
Sì.
Un pochettino sì.
No, io ho fatto parte anche delle squadre piccole,
certo,
prima, per
certo.
Cui so qualcosa, effettivamente sì, quando ci sono grandi competizioni, poi ha voglia di dire no, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo stare concentrati, quello sicuramente, ma affrontare una squadra del primo livello, di un livello insomma, che lotta con te per vincere il campionato, la concentrazione è diversa. È inutile che stiamo qui a discutere, dici no, no, tutte le partite sono uguali. Certo, noi
Vedi?
da fuori possiamo dire che le partite sono tutte uguali, ma quando sei
Sono
dentro
queste
lì,
le insidie
quando
maggiori.
affronti. Sì, no, effettivamente sì, e poi a volte rischi anche di fare, e abbiamo fatto, si è fatta anche delle brutte figure, per cui ci
Certo.
sta.
Per esempio, Inter-Napoli non c'è bisogno di essere concentrati, è una partita che già, dicevo, Inter-Napoli, gli stimoli ci sono
Allora,
a prescindere.
teoricamente devi essere sempre al top sia con uno sia con
Lo
l'altra
so,
squadra,
però
non c'entra dire. Però non è così
l'aspetto
semplice,
umano, no?
non è
Dai,
così semplice.
l'aspetto umano c'è, che uno
Perfetto, sì,
cioè dai.
esatto.
Fammi un po' sentire Pacchioni, Paolo.
Ma sì, la storia dei turni infrasettimanali ci racconta che non ci sono mai big match, c'è sempre la grande che affronta la provinciale e ogni tanto qualche buccia di banana l'abbiamo trovata, perché comunque vale il discorso che fate voi, uno dice non è Inter-Napoli, in qualche modo inconsciamente inizia a pensarci magari al big match di domenica prossima e pensi che contro una provinciale tutto sommato basti dare il 70-80%, poi magari l'allenatore comunque dà un segnale perché giustamente fa un po' di turnover, perché se tu devi far riposare qualche giocatore dei tuoi giocando ogni 3 giorni al big match domenica, i titolarissimi te li tiri domenica e oggi magari fai giocare qualche alternativa. Anche questo è in qualche modo un messaggio che può essere mal interpretato dalla squadra. Credo che le tre abbiano ovviamente tutte le possibilità per vincere le loro partite, dovranno però fare attenzione a non farsi prendere un po' da questa deconcentrazione tipica di questi turni infrasettimanali. Poi è chiaro che se l'Inter fa l'Inter, la Parma vince, se il Napoli continua nel trend di queste settimane, comunque si impone sul Verona che è ultimo in classifica, e anche il Milan, pur contro un Genoa che con De Rossi lotta sempre, però naturalmente può prevalere. Attenzione poi ai precedenti, penso al Tardini di Parma. L'anno scorso l'Inter ci ha fatto 2-2 dopo che era in vantaggio 2-0, il Napoli alla penultima giornata ci ha fatto 0-0 quando poi l'Inter pareggiò con la Lazio. Vi ricordate, c'era quel ping pong fra i due campi che poi appunto sorrise ai partenopei. Il Napoli col Verona qualche anno fa ci ha perso la qualificazione alla Champions, alla prima giornata dello scorso campionato il Napoli ha perso 3-0 al Bentegodi, quindi occhio perché insomma partite scontate non ce ne sono, se non affronti al 100% fai fatica con chiunque.
Mister Mussa.
Sì, sono state dette tutte cose corrette. Le partite non nascono facili, si possono far diventare facili e per farle diventare facili l'unico modo che conosco è avere un approccio da cannibale proprio, cioè fortissimo, mettere sotto l'avversario e non mollare la presa fin quando l'avversario è ancora in partita. Esattamente l'anno scorso, come appena stato detto, io mi ricordo questo Parma-Inter 0-2, poi 2-2, ti giochi il campionato, anche se in quel caso si arrivava su una scorta emozionale diversa, mentre adesso si arriva su una scorta di emozioni che vale tantissimo, ovviamente nel calcio Rampulla ce lo insegna. La parte emotiva conta tantissimo perché incide sia sulla motivazione sia sullo stato di come si sta in campo proprio. Quindi io ritengo che l'Inter sarà super aggressiva perché l'Inter quest'anno l'approccio non l'ha mai sbagliato. Ha sbagliato tra virgolette, che per me è un controsenso, la gestione della gara, ma una gara non si può mai gestire perché tu non puoi pensare di gestire un avversario perché l'avversario a vita propria, non sei tu che lo puoi gestire, è lui che decide se si fa gestire o meno, cioè se si arrende o meno. Quindi, mentre il Bologna, ad esempio, l'altra partita con l'Inter si è un po' arreso e quindi l'Inter ha potuto gestire qualcosina, ci sono delle partite nelle quali l'avversario non molla pur essendo inferiore, perché la classifica e ovviamente i valori dicono questo, ma finché l'avversario non molla, tu la partita in controllo da gestire non ce l'avrai mai. E l'Inter ha sempre peccato in questo, quindi ritengo che questo errore, che l'ha già fatto diverse volte, possa anche essere risolto da questo punto di vista, e l'Inter, così come il Milan e il Napoli, ovviamente io ritengo che stasera faranno tutto il risultato perché le vedo troppo sul pezzo per mollare in una stupidamente, diciamo. È vero che gli infrasettimanali regalano sempre sorprese, questo sì.
Sì, poi sono dei turni un po', insomma, che non nascondono, sembrano non nascondere insidie, Stefano, ma io non mi fido mai di queste partite. Attenzione, c'è questa, che prendo da tutto Mercato Web. Sorpresa De Bruyne, può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte. Quindi il mattino che lancia questa, possibile situazione, De Bruyne potrebbe salutare Napoli già nel mese di gennaio. L'infortunio del belga è più serio del previsto ed è difficile immaginare che il 34enne possa rientrare prima della fine di febbraio. Non esiste però una data, perché l'ex City ha 34 anni, perché in estate giocherà l'ultimo mondiale della sua carriera, dunque non vorrà prendersi alcun rischio. Stefano, come la interpretate questa cosa? Fallimentare è stato questo?
No, beh, insomma, c'è stato questo infortunio grave. Fallimentare no, insomma, aveva fatto, ancora doveva esprimere tutto il suo potenziale, però aveva fatto dei gol importanti, è un giocatore straordinario. Però a questo punto, secondo me, anche la possibilità di andare via,
e dove?
Non ci vedo nulla di male. In Arabia, da qualche parte.
Ah, pure lui in Arabia? Ma andiamo tutti in Arabia?
Sì, sì, sì. Che lui ha 34 anni, va là e può recuperare per fare il mondiale.
Può recuperare pure budget.
Alla fine i tempi se li gestisce lui, Conte i tempi gestisce.
Conte i tempi si possono gestire.
Quindi gli serve un po', sai, una riserva psicologica e mentale, un po' una comfort zone per poi andare a fare il mondiale. L'obiettivo è 34 anni quando lo rigioca. Credo che possa andare. Cioè, non è che Conte si strappa le vesti, ah, è andato io De Bruyne, no, come sì. Faccio?
Che dici, Michelangelo? Può andare, insomma.
Qui il discorso che si apre non è che fallimentare per quanto riguarda l'aspetto tecnico o tattico del giocatore, è che purtroppo l'infortunio è più grave del previsto, e se si pensa già a fine febbraio vuol dire che a fine marzo non è ancora in condizione, per cui il campionato è già finito. Poi sai, arrivare a 35 anni, anche per lui, se ci fosse un'offerta alla rabbia la prenderei in considerazione. E anche per il Napoli, giustamente, come dite voi, Antonio deve fare sul momento, il campionato è adesso, non può pensare di
peccato, guarda, mi dispiace di questo infortunio, perché questo era un giocatore che ancora qualcosa poteva dare,
questo, ecco. Sì, però nasce una grande opportunità se dovesse...
per il Napoli, tu dici, certo. Cioè, beh, Conte a quel punto si libera una casella.
Al centrocampista, che fuori classe, però mi serve un altro.
Va bussa ancora da Aurelio.
Una grande opportunità per Antonio. No?
Ma sei sempre tu che bussi.
Sei andato fuori classe, adesso mi aspetto uno.
Mister Musa, pensiero, perché insomma, tecnicamente è indiscutibile, però di fronte ad una situazione del genere credo che sia anche giusto fare una valutazione, no?
Sì, è corretto, è vero che è ancora il miglior marcatore del Napoli, in questo momento ha fatto 4 gol, quindi però è anche da dire che mi sa che giustamente sia il ragazzo.
Ma c'è Højlund, mi sembra, ne ha fatti 6 adesso.
È Højlund, sì, certo, sì. Però diciamo, prima dell'arrivo hai ragione, sì. Diciamo che comunque il suo contributo l'ha dato, e dispiace soprattutto per noi tifosi, diciamo, non vedere un giocatore di questo livello potersi confrontare in Serie A, perché le partite che ha fatto sono state comunque buone partite, ecco. Dopo giustamente il Napoli deve fare di conto, cioè arrivi lì nel periodo che conta, non sai se il giocatore ce l'hai o meno, è impegnativo da un punto di vista di budget, e lui giustamente, il ragazzo, vorrà prepararsi per il mondiale, è normale che si facciano delle valutazioni, in aggiunta al fatto che il Napoli ha trovato una quadratura importante anche senza di lui.
Sì.
Se fosse stata in difficoltà io ritengo che l'avrebbero aspettato, ma il Napoli ha trovato una quadratura talmente importante senza lui e senza Lukaku che puoi anche pensare di far andare un giocatore di questo spessore.
Pacchioni.
Dico di più, che il Napoli adesso, dopo la rivoluzione cui Conte è stato costretto a causa dei tanti infortuni, ha trovato una bella quadra. Rimettere mano di nuovo al progetto tattico, perché rientrano i vari De Bruyne, Lukaku eccetera, paradossalmente può essere una difficoltà. È chiaro che l'abbondanza non è mai una difficoltà, però insomma lo sappiamo poi come Conte, cioè lui comunque ama individuare una squadra titolare o al massimo un gruppetto di una dozzina di giocatori e tendenzialmente andare avanti con quelli. Quindi potrebbe l'infortunio di De Bruyne, con la sua possibilità di cessione, anche insomma evitargli la difficoltà del reinserimento di De Bruyne, perché secondo me quando torneranno anche Lukaku non è che torna e trova il posto da titolare così, anche perché poi lui con la sua struttura fisica probabilmente avrà bisogno di un rodaggio per tornare in forma. E secondo me intanto Conte va avanti con quelli che adesso lo hanno tirato fuori dalla secca di ottobre, di novembre.
Sì, no, Io sono, nel senso, mi dispiace perché il giocatore, però a questo punto Giovanni, è giusto fare una valutazione.
È straordinario, dai. Marco, però secondo me ho la sensazione che, insomma, non lo so. In questo Napoli non si sente la mancanza di De Bruyne.
No, al momento no. Allora c'è subito un messaggio che ci rinfaccia qualcosa, quindi ve la giro immediatamente. Dice: mi ricordo le parole di quest'estate, Modric un elefante. Io non so chi ha detto Modric un elefante in vacanza, mentre De Bruyne colpo del mercato estivo. Però è ingeneroso nei confronti di De Bruyne, si è fatto male, non è che possiamo, se no era un bel colpo, no, Michelangelo? Adesso se si è fatto male, no, è facile, sicuro, no? L'infortunio è, ma poi infortunio serio, non è infortunio da poco. Quindi...
No, certo, cioè, l'abbiamo detto prima, il discorso che nessuno discute la situazione, nessuno discuteva a inizio anno il discorso di aver di questi calciatori. L'unica discussione a inizio anno che mi ricordo anch'io era quella di che purtroppo se in un campionato di calcio come quello italiano i migliori in campo sono i quarantenni, i trentanovenni,
ma la gente capisce quando uno dice questa cosa, esatto,
e si deve dare una risposta, no? Cioè, nessuno discute Modric, nessuno discute De Bruyne o chi per essi, però se questi sono i migliori, certamente, ma io capisco che sono i migliori perché sono grandissimi, sono stati grandissimi campioni e sono grandissimi campioni. Però è il campionato che deve dimostrare di avere delle risorse diverse dai quarantenni per essere un campionato d'eccellenza.
Che ne pensate, Pacchioni?
È difficile non essere d'accordo, mi sembra un'analisi perfetta.
Mussa?
Sì, è vero, dobbiamo porci questa domanda perché effettivamente se il livello si deve, se diciamo l'asticella sulla quale fa il paragone è legata a questo tipo di giocatori, c'è qualcosa che va rivisto sicuramente, ecco, questo sì. Mm-hmm. Poi la storia di un giocatore di questo spessore, è vero anche che stiamo parlando sia di Modric sia di De Bruyne, di due giocatori enormi, cioè veramente forti, non stiamo parlando di due mezzi, cioè abbiamo avuto tra virgolette la fortuna di averli qua anche a fine carriera, ma se un giocatore del livello di Modric e un giocatore del livello di De Bruyne stanno bene fisicamente, il livello del calcio italiano ti consente di fare ancora una grandissima figura. Questo è il problema di cui parlava Rampulla, ma che è un problema che è, c'è già, cioè non è che è solo evidenziato dalla presenza di questi fuoriclasse che comunque alzano il livello, anche perché io ritengo che il Napoli con l'assenza di De Bruyne abbia dovuto rendere di più. Questa è una cosa importantissima. Quando ti manca un giocatore importante, tutti gli altri sono costretti a fare qualcosa in più per sopperire a questa mancanza. E se invece hai la fortuna di avere un giocatore come Modric che sta bene, quelli che gli stanno intorno migliorano, perché vedono durante l'allenamento la professionalità del giocatore, la gestione della partita, la preparazione alla gara, la professionalità, la apprendi guardando gli altri, guardando quelli forti, e chi meglio di Modric o di De Bruyne possono insegnare questa cosa. Quindi il livello comunque del calcio e dei calciatori che stanno a fianco a questi calciatori può solo migliorare, a prescindere dal rendimento di questi due giocatori.
In pallomeni.
No, è interessante questo discorso su De Bruyne, che poi secondo me allarga un po' il discorso. Cioè, io per esempio ho un mio parere riguardo diciamo l'arrivo di De Bruyne, che all'inizio per un allenatore capace, straordinario, vincente come Conte è stato più un problema che una soluzione, Marco, perché faceva questo 4-1-4-1, lo devi far giocare per forza perché devi portare rispetto a un giocatore del suo passato glorioso e del suo valore assoluto e indiscutibile. Però all'inizio il Napoli ha faticato molto, ha sacrificato anche altri giocatori che adesso stanno dando moltissimo, stanno dando di più, e in relazione, facendo le debite proporzioni del valore, stanno dando meglio di quanto abbia fatto De Bruyne nell'inizio della sua avventura napoletana. Io credo che ci sia stato un incontro non fortunato e neanche sfortunato, un incontro difficoltoso tra De Bruyne, Conte e Napoli, e poi dopo si è fatto male, sì, la storia, e poi c'è sempre un destino, c'è sempre un qualcosa che si può spiegare, e io credo che poi Conte abbia liberato se stesso senza De Bruyne, ci abbia cominciato a fare Conte, ed è stato, non dico un tappo perché è troppo, però è stato un qualcosa che ha un po' rallentato
l'inizio, tu dici,
del lavoro di Conte, sì, sì.
Quanti di voi sono
da portare di rispetto, poi Rampulla ce lo può spiegare meglio, però magari lo dice con parole migliori delle mie, ma quello che voglio dire che De Bruyne è stato più un problema che una soluzione all'inizio per Conte.
Mm.
E adesso Conte ha liberato se stesso e ha guadagnato 5-6 giocatori in più che prima aveva perso perché
Sistemare lui. Quanti di voi sono d'accordo con questa osservazione di Stefano? Stavolta riparto da Mussa, mister.
Assolutamente sì, sono d'accordissimo. È un po' il rovescio della medaglia, comunque la continuazione di quello che ho detto prima. Cioè, liberandosi il posto di De Bruyne, che quando c'è De Bruyne è un titolare fisso, cioè non lo puoi muovere, gli altri si sono messi in competizione. La competizione è alta a livello, quello che ho detto prima. Quindi sì, gli altri hanno overperformato per supplire l'assenza di De Bruyne e per far capire al mister, che già lo sapeva ovviamente, che si può rendere di più nonostante l'assenza, mettendoci qualcosa in più a livello di squadra. E questo è quello che è successo a Napoli. E giustamente, come è stato detto, questo è stato, nella sfortuna, è stato un bene. È un po' la stessa cosa che è successo con Lukaku, eh? Perché chi cambia adesso Lukaku con Højlund? Io non lo cambio mai. E quello che adesso diventa un problema se ti rientra Lukaku. Non mi sorprenderebbe se succedesse la stessa cosa. Non sarebbe una sorpresa.
Pacchioni?
No, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, ma già in qualche modo lo avevamo anticipato prima, dicendo che gli infortuni paradossalmente hanno indotto Conte a tornare all'antico, a tornare a una veste tattica che gli è più congeniale, e il Napoli di oggi ha trovato degli equilibri che il Napoli di settembre-ottobre non aveva, e quindi paradossalmente, ovviamente senza mettere in discussione il valore del giocatore, però nel Napoli non ha reso così tanto, e senza di lui Conte si è probabilmente sentito più libero di fare le sue scelte, perché poi un conto è mettere in panchina un giocatore normale, un conto è insomma la lesa maestà nei confronti di uno come De Bruyne.
Rampulla.
Difficile aggiungere qualcos'altro a queste parole. Sicuramente calciatori che hanno dovuto dare qualcosa in più perché si sono visti mancare il pezzo forte della squadra, così come Antonio ha dovuto trovare altre soluzioni. E conoscendo Antonio, magari sicuramente nelle difficoltà tira fuori ancora di più le proprie qualità di tecnico e di persona, quindi credo che tutto questo ha fatto sì che Napoli trovasse una giusta quadra. Però
poi tutto questo
però bisogna sempre dire un'altra cosa anche per levare anche una pulce, voglio mettere oltre a questo discorso che è giustissimo, tutti quello che abbiamo fatto fino adesso è giustissimo, però con De Bruyne ingranato nel meccanismo di Conte, dopo 4 mesi poteva essere ancora di più.
Magari stava davanti il Napoli, invece sta terzo.
No, non c'è una controprova, nel senso che
può essere pure
che passato il momento del rodaggio iniziale, a quest'ora non si sa,
non lo potremo sapere. Dicevi, Pacchioni?
Certo,
tu dici, intanto se io ce l'avevo a disposizione stava bene, magari entrando nel meccanismo ti poteva portare qualcosa di più, no?
Certo. Anche perché il valore insomma c'è,
il valore del giocatore si discute,
quindi, insomma, resta il dubbio. No, stavo facendo una battuta sul fatto che al di là di cosa penserà Conte, sicuramente se De Bruyne dovesse andare via mettete già in preventivo, però noi perdiamo un campione adesso, come
quello
faremo?
Va subito a bussare alla porta. Chi è? È lui, è arrivato.
È lui.
Mi dica, che subito vuole un altro giocatore.
Vuole tre.
Assolutamente. Va bene. Mi devo fermare però. Ringrazio tanto Mister Mussa. Mister, grazie. A presto.
Ciao,
buon lavoro.
Ciao,
anche nostro.
Ciao.
Grazie anche a Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, a presto. Buon lavoro
anche
a te.
Grazie a voi. Ciao.
Michelangelo, rimani?
Certo.
Dobbiamo parlare un po' di Juve. Voglio parlare di Juve con te.
Piove,
dove vai? Stai con noi. pure qui prima. No, qui c'era un po' di sole oggi.
Finalmente.
Ma è una cosa di passaggio.
No, va bene così.
Devi preparare perché torna a piovere. Hai capito? Tra poco. Torniamo subito.